Riprendiamo dunque la seconda parte di questo Salmo 71. Abbiamo visto una prima parte che era piuttosto un passato sereno, segnato da fedeltà, d'amore, ma anche tanta nostalgia amara, descrizione di una situazione che è andata deteriorandosi, quindi c'è un po' tutto questo. E c'è una seconda parte che sono i versetti che leggeremo adesso, dal 14 al 24, dove io direi che qui troviamo speranza, fiducia, certezza della fedeltà di Dio, che ha l'ultima parola sul male, e sicurezza che diventa ringraziamento, diventa lode. È molto bello vedere come si è partiti da una situazione di grido al Signore, ho confidato, liberami, salvami, e finisce poi con un canto di lode, di gloria, e dunque una potremmo dire la solita dinamica che troviamo spesso nei salmi, che io chiamo dinamica pasquale. Parti da una situazione di dolore, di angoscia, pensiamo Giovedì Santo, e poi si attraversa il momento della crisi e si arriva alla fine dove c'è il ribaltamento. Pensate, lo so, il salmo più famoso, quello che Gesù prega sulla croce, il salmo 21, no? O 22, che noi qui abbiamo già esaminato a suo tempo, che ha proprio questa dinamica in maniera chiarissima. Si parte al Dio mio perché mi hai abbandonato, no? E poi si arriva, ma tu sei la mia consolazione, ormai, cioè tutto riviene ribaltato, quasi a dire che passi attraverso la notte, ma il nostro Dio è il Dio che non si ferma neanche di fronte alla morte, neanche di fronte alla notte, per lui è una sfida, e dunque è lui che ha l'ultima parola sul male. Pensate anche a Giobbe, no? Ma io lo so che il mio Goel è vivo e dirà l'ultima parola, sulla mia polvere sarà lui che si ergerà. Quindi è questa dinamica che in fondo è la dinamica della storia di Israele, no? Questa fiducia ostinata, malgrado tutte le cose vadano storte, no? Pensate già a Abramo, alla fine le grandi promesse, vi darò una terra, e lui passa tutta la vita a girare in questa terra senza sapere che era la sua, era quella lì, però Dio gliela dà già in anticipo, la lettera agli ebrei, poi dirà Abramo ha vissuto tutto questo sapendo che c'è una patria più grande di questa terra, più grande di questa Eretz, che è la terra di Israele. E così è un po' tutta questa dinamica, che lui ti promette un figlio e poi dopo l'unico figlio che hai dice vai a sacrificarlo, ma come, padre di molte gente, quindi c'è questa dinamica continua, però il Signore te lo restituisce, che è sempre l'ultima parola, storia di Israele, storia di Abramo, la nostra storia comunque. Quando noi ci voltiamo indietro e guardiamo la nostra vita, già lo dicevo e lo ripeto spesso, viene in mente la poesia del Pascoli, no? La mia sera, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Guardando indietro dice, oh, guarda, non era poi così, c'è qualcosa di nuovo, di bello che non avevo visto e che vedo adesso. Bene, riprendiamo dunque. E adesso, dopo tutto quello che è stato detto, no, abbiamo concluso, non stare lontano, vieni in mio aiuto, siano svergognati i nemici, eccetera, e adesso c'è un e io, ecco, e io continuamente spererò. Anche qui c'è la parola tamid, continuamente, tradotto qualche volta per sempre, invece no, è continuamente, cioè è una preghiera, è una speranza che si gioca pian piano, no? Come dicevamo stamattina nell'omilia, vivere l'attimo presente col mandorlo d'amore, è così che, quindi è dire che ti amo sempre, sembra una cosa un po' così stereotipo, ma se dico io ti amo continuamente, vuol dire che io continuo ad amarti in ogni situazione, anche quando le cose non vanno come penso io, ecco, a me sembra un po' così più preciso. E allora io continuamente spererò e mi prolungherò su tutta la tua lode. Quindi la traduzione è giusta, moltiplicherò le tue lodi, ma nell'ebraico c'è un prolungarsi, cioè continuerò anche qui a pregare, mi prolungherò su tutta la tua lode, la mia bocca narrerà la tua giustizia, ancora la tzedekà, e la giustizia che è proprio questo ribaltamento che Dio fa, Dio ribalta, perché gli uomini si aspettavano chissà che cosa, si aspettavano fallimento, e in realtà ecco che tu hai ribaltato tutto. E dunque narrerò, la mia bocca narrerà la tua giustizia tutto il giorno, la tua salvezza. È interessante, la tua salvezza in ebraico è teshuateka, e c'è dentro, vedete che c'è shuat, e shua, vedete, Gesù, Yeshua, cioè, è bello, io leggendo in maniera cristologica, tutto il giorno io proclamo il tuo Gesù, cioè quel Gesù, quella salvezza, Gesù vuol dire salvatore, colui che salva, salvezza che viene da Dio, dunque la mia bocca narrerà la tua giustizia e tutto il giorno la tua salvezza. Perché? Perché non ne ho conosciuto i computi. Vedete che lì la traduzione è anche se non ne conoscevo l'estensione. Cioè in realtà è piuttosto i computi, io ho tradotto computi, ma è i numeri, sarebbe non ne ho conosciuto i numeri, cioè io ho cercato di far l'elenco di tutti i modi con cui tu Signore mi hai manifestato la tua misericordia, la tua hesed, cioè la tua tenerezza, ma non sono riuscito a contarli, quindi è qualcosa di incalcolabile, quindi non ho neanche i numeri abbastanza per contare, no? Noi diciamo, te l'ho detto mille volte, per dire infinite volte, no? In francese si dice mente fois, per dire non esiste neanche la possibilità di fare l'elenco. E qui dice, non ho i numeri, Signore, perché non ne ho conosciuto i computi o i numeri. Oh Yahweh, ricorderò ancora una volta la tua giustizia è solo di te. La tua giustizia, cioè la tua tzedekà, quindi il tuo modo di ribaltare le situazioni, Signore, davvero tu mi hai fatto passare tra il fuoco e l'acqua, ma poi mi hai tirato fuori. Tu sei colui che mi fa attraversare l'abisso, il mare, pensate, no? Questo mare, gli ebrei davanti alla notte, la notte dell'Esodo, piangono davanti a Mosè, ci hai portato qui per morire, c'è tutta una parte molto molto dura, che si rivolgono a Mosè dicendogli forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portato qui, voi sapete che l'Egitto è famoso per i sepolcri, ci sono sepolcri dappertutto, noi non abbiamo neanche il neanche degli scavi, nemmeno un palazzo di Faraone, ma perché non era una cosa interessante, i palazzi poi crollavano, bisogna costruire qualcosa per l'eternità, le tombe. E dunque l'Egitto è pieno di tombe, scavi di qui, tombe, tra di là, tombe. E allora c'era un posto dove le tombe non c'erano, il deserto, e c'è questa parola durissima e molto ironica, no? Bravo Mosè, mancava un posto in Egitto dove c'erano le tombe, ci hai portato qui, adesso ci saranno le nostre, bravo, guarda come è finita la cosa. E quindi la paura, e invece Dio dice non temere, questo mare che hai davanti, e quel nemico che hai di dietro non lo vedrai più, tu passa, devi solo passare. Allora è proprio questo Dio che manifesta, oh Yahweh, ricorderò la tua tzedekà, la tua giustizia, è solo di te, cioè tu solo hai questa giustizia, nessun altro, è qualcosa che è tipicamente tuo. E poi va avanti e dice, oh Dio, tu mi hai istruito dalla fanciullezza. Ancora una volta il tema, no? Che Signore tu non mi hai mai abbandonato, quindi è un po' ancora la rilettura storica, non ricordate quante volte, anche soprattutto nel Deuteronomio, ricorda Israele, cioè il ricordo che è in fondo la memoria storica che è fondamentale. Non dimenticare ciò che ho fatto, certamente la lettura personale, se noi riteniamo che questa preghiera sia la preghiera di una persona che ha avuto dei problemi e che sta rievocando la propria vita, se invece è, come io ritengo anche, soprattutto originariamente, la preghiera del popolo, che ricorda anche la sua giovinezza. Guarda quando eravamo giovani, guarda che belle cose hai fatto. Tu fin dalla giovinezza mi hai istruito, ricordate, fin da quando era piccolo, già lo citavo ieri sera, no, Osea, io insegnavo a Israele a camminare, quindi questo prenderlo, portarlo, farlo crescere pian piano, e allora tu fin dalla giovinezza mi hai istruito, fin da giovinezza, non è giovinezza, è fanciullezza ancora prima, e fino ad ora annuncio le tue meraviglie. Quindi, Signore, tu non è che hai promesso delle cose e poi non le hai mantenute. Quello che tu mi hai promesso è che fin dai primi tempi della mia vita, fin dai primi passi, mi hai indicato, ebbene l'hai mantenuto, e dunque io vedo che cosa hai fatto, quindi cosa faccio? Annuncio le tue meraviglie. Il tema della responsabilità: avendo ricevuto i doni di Dio non posso tenerli per me. Ricordate anche qui il tema che ritroviamo nel Nuovo Testamento, pensate quante volte negli Atti degli Apostoli: voi di questo siete testimoni, cioè ricordati che tu non puoi tenere per te quello che hai ricevuto, tu devi annunciare, devi dire, andate e ditelo a tutti. Spesso anche nei Salmi si trova questo tema, no? Entrerò a rendere grazie al Signore e annuncerò i miei fratelli, quindi vado a annunciare, non posso tenere per me. La buona notizia è così grande che se la tengo dentro di me è un fuoco, ricordate Geremia, che se lo tengo dentro di me mi brucia, devo tirarlo fuori, non vorrei tirarlo fuori, ma... E quindi ad ora, fino ad ora annuncio le tue meraviglie, e anche fino alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi. Cioè, siccome tu, Signore, mi hai aiutato fin dall'inizio, adesso che sono fragile, ancora di più non devi abbandonarmi, perché adesso ho bisogno in un'altra maniera. Il bambino ha bisogno di una cura particolare, ma anche quando uno è vecchio ha bisogno della badante, no? Allora, capite, allora non c'erano le badanti, ma soprattutto quando uno era vecchio rischiava di essere buttato via, non era più produttivo, non c'era la pensione, per le vedove non c'era la reversibilità, quindi chi erano le persone più abbandonate? La vedova e l'orfano. L'orfano non aveva nessuno che si prendeva cura di lui, e la vedova era la donna che era esposta all'abuso di tutti, perché non c'era nessuno a difenderla, non aveva marito, non aveva niente. Capite perché nella Bibbia spesso viene ripetuta questa attenzione all'orfano e alla vedova, e al povero, soprattutto colui che non ha nulla, gli anavim, che sono non solo non hanno nulla, ma sono poveri e umiliati, umiliati perché devono subire continuamente le pretese degli altri, no? Non gli evion sono soprattutto i contadini che lavorano del proprio lavoro, no? Sono questi che sono poveri perché comunque hanno un salario da morte, da fame. Viene in mente ieri, oggi è San Martino, no? San Martino dappertutto, quando uno fa il trasloco si dice ha fatto San Martino. Avete mai sentito questo? Fare San Martino, perché a San Martino scadevano i contratti di locazione delle cascine, e soprattutto coloro che lavoravano, i contadini, che venivano chiamati i contadini obbligati. Questo lo so perché mio nonno era contadino obbligato. Tu arrivavi, ti davano la casa, ti davano un minimo di sostentamento, che era, che so, la decima, eccetera, di quello che veniva prodotto, ma potevi morire di fame. L'anno in cui le cose andavano male, tu comunque dovevi consegnare al padrone quanto era la sua parte, ma tu la tua non l'avevi. E capite che era diventata... Quindi, e questo è andato avanti fino all'Ottocento e fino ai primi del Novecento ancora, i famosi contadini obbligati, che prima di San Martino non potevano andare. Dopo, uno magari non si trovava bene in una cascina, prendeva contatti con un'altra e per San Martino partiva. Allora si dice a far San Martino, tra l'altro perché è San Martino, nel rito ambrosiano, il giorno dopo San Martino, per esempio domani, rito ambrosiano, comincia l'Avvento. La domenica prima di Avvento, il rito ambrosiano è la prima domenica dopo San Martino, questa volta è proprio il primo giorno dopo San Martino, ricomincia allora mi ricordo la pars emalis del breviario cominciava lì, perché cominciava questo San Martino, anche perché i lavori sono sospesi in cascina, ci si può muovere senza dover creare danni, e dunque perché non si può muoversi d'estate. Mentre in città, a Milano, si dice quando uno fa trasloco, dice la fa San Michele, 29 settembre, perché in città non c'erano queste cose, allora per muoversi era più difficile a San Martino perché fa freddo, e i contratti di locazione scadevano il 29 settembre. Vedete che il legame della cultura con i santi, no? E col calendario non è casuale, interessante anche questo, in fondo quante cose noi possiamo apprendere sulla nostra storia e su questo profondo legame tra la nostra cultura e il cristianesimo. È inutile che non l'hanno messo nella Costituzione europea. Non ha senso, noi siamo radicalmente cristiani, no? Perfino Benedetto Croce, che era un agnostico, diceva: perché noi non possiamo dirci cristiani? Non possiamo non dirci cristiani, cioè non possiamo non dirci, perché la base della nostra cultura, della nostra civiltà è lì, anche il rispetto minimo delle leggi umanitarie parte tutto da lì. Comunque ritorniamo indietro, abbiamo fatto una digressione passando attraverso i santi e i traslochi, ritorniamo allora fin dalla giovinezza, non abbandonarmi mentre sono vecchio, quindi mi ha istruito, ma è ora, annuncio le tue meraviglie, e ora anche fino alla vecchiaia e alla canizie, oh Dio, non abbandonarmi. Canizie viene in ebraico, è fino ai capelli bianchi. Beh, chiaro che si chiama canizia in italiano, ma loro non avevano, loro usavano il concreto invece dell'astratto, come nelle lingue più semplici, mentre noi abbiamo inventato la canizie, la vecchiaia, la giovinezza, loro dicono il giovane, il vecchio, eccetera, non capite che è diverso, è una lingua più concreta, preferivano il concreto all'astratto. E non abbandonarmi mentre manifesterò il tuo braccio a una generazione e a ognuno che verrà la tua potenza e la tua giustizia, o Dio. Quindi, Signore, adesso è il momento in cui io sono anziano e ho più tempo, più possibilità di annunciarti, di predicare, di dire. Quando uno è giovane deve lavorare, quando un anziano non ha più le forze, però posso ancora testimoniare. Ecco la preziosità della persona anziana. Mi ricordo che Monsignor Galbiati, mio professore di Sacra Scrittura, Antico Testamento, quando diceva, noi diciamo, professore, lei fa parte della terza età. No, nella Bibbia non esiste la terza età, diceva. Esistono i profeti, allora io sono contento di essere diventato profeta. Ecco, chi sono gli anziani? Sono i profeti, sono quelli che dopo aver passato tutta la loro vita hanno acquisito un occhio nuovo per leggere le cose con gli occhi di Dio. Ecco il profeta, è colui che vede le cose con gli occhi di Dio. E dunque comincia a vedere, ricordate, chi sono, mi ricordo lui faceva il commento di Simeone e Anna, no? Che erano, c'era una profetessa, 84 anni, ma come profetessa? No, profetessa vuol dire una persona anziana, cioè una persona che è sempre stata attenta a come Dio parla e dunque è diventata una persona capace di dire le cose di Dio, come il profeta. Ecco, profeti e profetesse, anche io mi sento ormai profeta, ecco, allora penso qualcuno che è qui con me, e quindi è bello sentirsi profeti, no? Se invece la terza età, sì, ormai sei CTF completamente tagliato fuori, come mi dicevano i miei alunni quando insegnavo all'ITIS, lei prof è CTF, completamente tagliato fuori, perché non sapevo i programmi televisivi, dicevano, ha visto quel programma? No, veramente io non apro neanche la televisione, allora dice, lei è CTF. Allora, ritorniamo, dicevo, e allora, Signore, adesso non abbandonarmi mentre manifesterò il tuo braccio, cioè la tua forza, il tuo braccio vuol dire la tua forza, a una generazione e a ognuno che verrà la tua potenza e la tua giustizia, o Dio, fino al più alto che tu hai fatto cose grandi, cioè io dirò per sempre fino al più alto, la traduzione è i cieli altissimi, no? In realtà io la tua giustizia la dirò sempre, griderò più che potrò, perché tu hai fatto cose grandi, tu Signore sei uno che fa le cose bene, tu ci stupisci, davanti a te noi rimaniamo a bocca aperta, no? Nella Bibbia si dice quando uno ha detto tante cose, nel libro di Giobbe si dice mi metto la mano sulla bocca, non parlerò più, ho parlato già troppo. Dopo che Dio gli ha mostrato tutte le cose, sai tu dove sono i depositi della grandine, sai tu dove figliano le cerve, sai tu, eccetera, no? E allora, lui dice, no, veramente, io queste cose non le so, mi metto una mano sulla bocca, non parlo. E quindi, Signore, per dire, io griderò in alto, perché tu hai fatto cose grandi, però abbiamo visto che non ho conosciuto i numeri. Non so quanto, non so in che misura sono, però c'è sempre il tema della tzedekà, la giustizia, cioè Signore davvero tu sei colui che ribalta tutte le attese umane, tutte le attese che, queste spesso sono catastrofiche, no? Pensate quante volte giornali di qui, di lì parlano di catastrofi, dobbiamo pensare alla tzedekà di Dio, cioè questa giustizia, che è veramente la capacità di ribaltare tutto. E allora poi continuiamo, no? Tu hai fatto cose grandi. Oh Dio, chi è come te? Quindi vuol dire, non c'è nessuno che batte te, no? Chi è come te? Tu che mi hai fatto vedere disagi numerosi e mali. Quindi non sei uno che dice, ah, tu... Chi è come te? Mi hai fatto vedere sempre rose e fiori, tappeti, passatoie, cose facili, tutto è stato bene. Scegliere te è stata una polizza d'assicurazione. No, i salmi non ci dicono mai questo. La grandezza di Dio è proprio perché Lui ti fa passare attraverso le situazioni più intricate e ti tira fuori. Ti fa passare attraverso il mare e ti libera. Ti fa passare attraverso l'Egitto e ti porta fuori. Ti fa passare attraverso la notte e ti fa vedere la bellezza del giorno. Alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia, ecco il nostro Dio, che è il Dio che sfida le notti. Non elimina la notte, ma ti fa capire che la notte non deve far paura, perché Lui è capace di ribaltarla e farla diventare giorno. Ecco allora, tu che mi hai fatto vedere disagi numerosi e mali, torna di nuovo... È interessante, torna di nuovo, Tashub, che il verbo shub vuol dire convertirsi, vuol dire far dietro fronte, è come dire al Signore, convertiti Signore, no? La persona che si converte, no? Cambia vita, che vuol dire cambiare strada, Signore, non usare più la strada del castigo, a parte che lui non la usa, ricordate sempre che nella Bibbia si dice temere, si parla della... giudizio e giustizia sono due cose diverse. Il giudizio, mishpat, è quello che avviene perché l'abbiamo voluto noi, cioè tu hai fatto il male e c'è nel male stesso un contenuto di distruzione che poi ti cade addosso. Chi sputa in cielo si sputa in testa, no? Proverbio milanese, quindi non è che il Signore ti manda giù qualcosa, hai preparato la bomba, hai preparato una lunga miccia, l'hai incendiata, l'hai accesa, non ti sei più ricordato perché era lunga 10 chilometri, e poi ti esplode. È stato Dio. No, non è stato Dio, tu, è stato tu che hai preparato tutta la miccia. Quindi, mishpat è questa giustizia immanente nelle cose che fai. Ogni volta che fai qualcosa c'è dentro, in fondo, quello che dice Gesù, no? Non sono venuto per giudicare, perché ti giudichi da solo. Io ti metto davanti la vita o la morte, tu scegli la vita e vivi, scegli la morte e muori, decidi tu. Ricordate il Vangelo di Giovanni, no? Questa lettura interessante dove c'è questo dentro e fuori di Pilato che va dentro, allora poi entra, interroga di nuovo Gesù e alla fine quando lo porta fuori toglicelo via, Ma il vostro re? No, noi abbiamo un solo re, Cesare. E allora in quel momento Pilato prese Gesù e lo fece sedere in tribunale. Questa potrebbe essere la traduzione del verbo sedere, che è un medio passivo, che potrebbe essere letto anche passivo, non solo medio. Non si sedette, ma lo fece sedere in tribunale. Cioè, quel Gesù che tu non hai voluto come Salvatore diventa il tuo giudice. Cioè, ti sei giudicato da solo. Mentre invece la giustizia, la tzedekah, è invece questo modo di Dio, e lo riprendo di nuovo, di capovolgere le nostre attese. Sono due modi per quello che si dice: il Signore è colui che agisce con diritto e giustizia. Tutte e due le maniere. Per noi diritto e giustizia, abbiamo qui un avvocato, sono la stessa cosa, eh? Il diritto dovrebbe praticare la giustizia. Ecco, però presso Israele sono, il diritto è piuttosto questa parte immanente, il giudizio, quindi questo diritto è questo, tu hai fatto il male è dentro, e quindi questo male, l'effetto boomerang del male. Dall'altra parte invece la tzedekah è proprio questa capacità di ribaltare. Allora tu, Signore, cosa hai fatto? Tu mi hai fatto tutti questi numerosi mali, eccetera. Allora, Signore, torna, fammi vivere, e dagli abissi della terra, di nuovo riprende Tashub, ritorna e fammi risalire. Signore, mi trovo ancora giù negli abissi, nello Sheol, in questo luogo del caos primordiale. E poi ecco qui la sicurezza: accresci la mia grandezza, fammi di nuovo diventare un popolo che vale. Per quello che dicevo, qui ci sono dei riferimenti, no, all'esilio, al post-esilio. Signore, fa che io abbia di nuovo un nome, che possa avere un posto tra le nazioni, che sia ancora qualcuno. Accresci la mia grandezza e volgiti, consolami. E dopo che lui ha fatto questo, dice: anch'io ti renderò grazie con lo strumento dell'arpa, per la tua fedeltà. E la traduzione fedeltà è emet, fedeltà. Però anche i rabbini dicevano emet, loro dicevano è la verità, e loro giocavano molto sulle lettere dell'alfabeto. Emet sono tre lettere dell'alfabeto ebraico, e allora la prima è la Aleph, poi c'è la centrale che è la Mem, e poi c'è la Tau. Allora diceva: che cos'è la verità? È ciò che è vero all'inizio, al centro e alla fine. E questo, i rabbini giocavano un po' su questi giochi, no? È interessante. Allora, dire che Dio è vero, fedele è bello, sì, però vero vuol dire tu, Signore, rimani lo stesso all'inizio, a metà e alla fine. Quindi sei colui che non cambia, non sei come noi, che siamo vacillanti, passiamo da una cosa all'altra, siamo instabili, non siamo né carne né pesce, giriamo da una cosa all'altra. No, tu sei davvero, allora, perché ho visto, Signore, allora anche io ti renderò grazie con lo strumento dell'arpa, per la tua fedeltà, cioè per la tua verità. Tu sei il Dio vero. Pensate a tutto il tema della verità di San Giovanni, il Vangelo: io sono la via, la verità e la vita. Che cos'è la verità? Sono venuto a insegnare la verità. Se rimarrete nella mia parola, conoscerete la verità, la verità. Cos'è la verità? È questa fedeltà di Dio al suo progetto. È il progetto di Dio, non è qualcosa di teorico, filosofico, di tipo platonico, aristotelico, no. La verità è questo progetto di Dio che è fedele dall'inizio alla fine e che non si fermerà finché non avrà portato a termine tutto quello che ha iniziato. Quindi per la tua fedeltà, per la tua verità, oh Dio, inneggerò a te con la cetra, chinor, diverso la cetra dall'arpa. Ricordate il lago di Genezaret, che ha la forma di cetra, se lo vedete così, e allora veniva chiamato il Kinneret, il lago della forma di cetra. E quindi inneggerò sulla cetra, sulla lira mi piace di meno, mi fa ricordare qualcosa che c'era prima dell'euro, allora, per quello che ho preferito mettere cetra, sulla cetra, o santo di Israele, Kedosh Israel, cioè tu sei colui che è insuperabile, tu non sei come gli altri, sei il diverso, sei colui che sei sempre al di fuori di quello che pensiamo noi, al di là delle nostre immaginazioni, Gesù dirà che sei nei cieli, vuol dire questo, cioè che sei al di fuori della nostra portata, non sei come ti pensiamo noi, Dio non è così. E ancora grideranno di gioia le mie labbra, e qui è molto bello, terannemna è il verbo del gridare di gioia, è l'esultanza, avete in mente un po' le danze orientali, no? Dove si scatenano, ballano, tamburelli, sistri, eccetera, eccetera, no? E grideranno di gioia, e poi, poiché inneggerò a te e la mia anima che hai redenta. Quindi inneggerò a te e inneggerò anche con la mia anima, anche qui la nefshi, cioè che non è solo l'anima ma vuol dire la mia esistenza, la mia forza vitale, cioè io con tutta la mia forza vitale canterò per te, perché davvero tu sei qualcuno che fa cose meravigliose, e anche la mia lingua, quindi vedete c'è corpo, questa agitazione, concentra, c'è la musica, e poi la mia nefshi, la mia forza vitale, poi la mia lingua, tutto il giorno risuonerà della tua giustizia. Di nuovo, la tzedekah, se avete visto quante volte viene ricordata la parola giustizia, cioè tu vieni sempre a ribaltare tutto, poiché furono svergognati e poiché furono confusi coloro che cercavano il mio male. Cioè, Signore, tu hai ribaltato, loro si aspettavano il mio fallimento, ma tu hai preso i piccoli, li hai innalzati, hai preso i grandi, li hai abbassati. Ecco questo Dio che fa sorprese, e è chiaro, cioè io rileggendo più volte questo Salmo, sempre più mi sono convinto che non è la preghiera di un singolo, ma è la preghiera di tutto un popolo. Può darsi che sia tutte e due le cose, però questa è la mia convinzione personale, io non so... Biblicamente non sono nulla, perché dunque non sono uno studioso, mi piace leggere la Bibbia, pregarla. Ecco, io credo che creerò di un po' diventare la nostra preghiera, la preghiera della Chiesa quando è in difficoltà, proviamo a vedere anche una lettura ecclesiale, certamente cristologica, sicuro, anche Gesù ha vissuto questa situazione di difficoltà, questo grido al Signore. Anche lui ha visto che poi i suoi nemici, che poi è la morte, il male, il peccato, è stato vinto. Quindi anche lui ha visto ribaltare tutto. Certamente c'è tutta una lettura anche cristologica, ma possiamo vedere anche, oltre che una lettura personale nostra, mi pare una lettura ecclesiologica. Quante volte diciamo, Signore, dove andremo a finire? Quanta corruzione, quanta ingiustizia, quante violenze, come siamo ridotti, nessuno va più a messa, siamo qui quattro gatti, quattro vecchietti e quattro vecchiette, il prete fa la predica per le panche, dove andremo? Signore, svegliati. Ecco qui, io penso, tu Signore, noi siamo sicuri che tu comunque sei capace di ribaltare tutto, quindi ancora noi potremo gridare a te con gioia, mettendoci dentro spirito, anima, cuore, corpo, tutto, suonando tutti gli strumenti di cui siamo capaci. Bene, adesso potremmo concludere leggendo insieme questa seconda parte del Salmo 71. Io invece sempre spererò, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca narrerà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, anche se non ne conosco l'estensione. Io entrerò nella tua casa potente, o Signore Yahweh, ricorderò che solo tu è la giustizia. O Dio, tu mi hai istruito fin dalla giovinezza, e ancora adesso racconto le tue meraviglie, e ora nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi, finché io racconti la potenza del tuo braccio all'assemblea e a tutti coloro che entrano nella tua casa potente. La tua giustizia, o Dio, raggiunge i cieli altissimi, perché tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio? Benché tu mi abbia fatto vedere molte angustie e rovine, mi darai di nuovo vita, mi farai di nuovo salire dagli infissi degli inferi, accrescerai la mia grandezza, e mi circonderai del tuo conforto. Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio. Ti inneggerò sulla lira, o Santo di Israele. Inneggerò a te, esulteranno le mie labbra, e la mia vita che tu hai redento. Allora la mia lingua ogni giorno proclamerà la tua giustizia. Certo siano svergognati e umiliati quanti cercano la mia rovina.